12 dicembre. Gran bella cosa per un ragazzo avere delle sorelle grandi che piglia a marito. Giù la sala da pranzo pare diventata una bottega di pasticcere. Vi sono preparate paste di tutte le qualità. Le migliori però sono quelle con la conserva di frutta, ma sono buoni anche i diti con la crema dentro, sebbene abbiano il difetto che quando si mettono in bocca, da una parte per mangiarli, la crema scappa via da quell'altra. E anche le maddalene nella loro semplicità sono squisite. Ma in quanto alla delicatezza, le marenghe bisogna lasciarle stare. Io però non le ho lasciate stare, e di quelle ne ho mangiate 9. Sono così fragili che si struggono in bocca e non durano nulla. Tra un'ora gli sposi torneranno dal municipio con i testimoni e tutti gli invitati, e allora avrà principio il rinfresco. In casa c'è soltanto Ada che piange, poveretta, perché vede che tutte le sorelle piglia marito e lei ha paura di far come la zia Bettina. A proposito, la zia Bettina non è venuta, benché il babbo l'abbia invitata. Ha risposto che non si sentiva di affrontare il viaggio e che mandava tanti auguri di felicità dal fondo del cuore. Ma Virginia ha detto che non sa che se ne fare e che sarebbe stato meglio se quella avaraccia gli avesse mandato un regalo. Giornalino mio, rieccoci da capo chiusi in camera e forse, Dio non voglia, condannati alle minestre di Cappellini. Quanto sono disgraziato. Sono tanto disgraziato che piangerei chissà come se non mi venisse da ridere nel ripensare alla faccia del Maralli quando è scoppiata la gola del caminetto. Com'era buffo, con quel barbone che gli tremava tutto dalla paura. Il disastro è stato grande. Ed è inutile dire che la causa sono stato io, perché io sono la disperazione dei miei genitori e la rovina della casa. Per quanto, alla fin dei conti, la rovina si riduca a una sola stanza e precisamente al salotto di ricevimento. Ecco dunque come è andato il fatto. Quando il Maralli, mia sorella, il babbo, la mamma e tutti gli altri sono tornati dal municipio, faceva un gran freddo. Ragione per cui uno degli invitati, entrando nella sala da pranzo, ha detto: «Siamo tutti intirizziti. Se ci date anche il rinfresco, moriremo qui assiderati». Allora Virginia e l'avvocato Maralli hanno chiamato subito Caterina e le hanno fatto accendere il caminetto nella sala da ricevere. Caterina, poveretta, ha obbedito. E, Dio che bomba! È parsa proprio una bomba. E poi lì per lì, tra la polvere, sotto la pioggia dei calcinacci che schizzavano qua e là, si è creduto che rovinasse tutta la casa. Caterina è cascata a lunga distesa senza più dar segno di vita. Virginia, che stava lì a vederla accendere il caminetto, ha cacciato un urlo come quando trovò il fantoccio sotto il letto. E il Maralli, bianco come un cencio lavato, scuoteva il barbone e balbettava per la stanza ripetendo: «Mamma mia, il terremoto! Mamma mia, il terremoto!» Molti invitati sono scappati via. Il babbo invece è corso subito sul luogo del disastro, ma nessuno capiva il perché si era schiantata la gola del caminetto facendo rovinare giù mezza parete della stanza. A un tratto, quando tutto pareva finito, si è sentito dentro il camino un fischio e tutti sono rimasti senza fiato per la sorpresa. Il Maralli ha detto: «Ah, lì dentro c'è un incendiario! Bisogna chiamare le guardie, bisogna farlo arrestare!» Ma io, che avevo capito tutto, non ho potuto fare a meno di esternare il mio dispiacere. «Ah, i miei razzi col fischio!» Mi ero ricordato in quel momento che quando avevo comperato i fuochi per festeggiare il matrimonio di Luisa, non avendoli potuti più adoperare, li avevo ficcati appunto su per la gola del camino, nel salone di ricevimento dove non andava mai nessuno, perché il babbo non me li trovasse, che altrimenti me li avrebbe sequestrati. Naturalmente la mia esclamazione è stata un lampo di luce per tutti. «Ah!» ha gridato l'avvocato Maralli imbestialito. «Ma tu sei addirittura il mio flagello! Ero scapolo e tentasti di accecarmi. Ora piglio moglie e tenti di incenerirmi». La mamma intanto mi aveva preso per un braccio e per salvarmi dal babbo mi ha portato qui in camera mia tanto per mutare. Fortuna che quando ci sono dei rinfreschi in casa io ho la precauzione di farmi sempre da parte prima che incomincino. 13 dicembre. Stamattina, essendo terminati 6 giorni di sospensione che mi aveva dato il preside per quei 3 versi che mettevano in ridicolo il professor Muscolo, la mamma mi ha accompagnato a scuola. «Ti ci accompagno io», ha detto. «Perché se ti ci accompagnasse il babbo, ha giurato che ti farebbe trovare davanti all'uscio di scuola senza neppure toccar terra». «Come?» ho detto. «In pallone». Ho detto così, ma avevo capito benissimo che l'idea era di accompagnarmi a furia di pedate nel medesimo posto. Appena arrivato, mi è toccato naturalmente di sentire una gran predica del preside in presenza alla mamma, che sospirava e ripeteva le solite frasi che dicono i genitori in queste circostanze. «Lei ha proprio ragione. Sì, è cattivo. Dovrebbe essere grato invece ai professori che sono così buoni. Ma ora ha promesso di correggersi. Dio voglia che la lezione gli frutti. Staremo a vedere. Speriamo bene». Io ho tenuto sempre la testa bassa e ho detto sempre di sì. Ma da ultimo mi son seccato di far quella figura da mammalucco quando il preside ha detto, sgranando gli occhi dietro le lenti e sbuffando come un mantice, «Vergogna a mettere il soprannome ai professori che si sacrificano per voi». «E io allora? Che dovrei dire?» ho risposto. «Tutti mi chiamano Gian Burrasca». «Ti chiamano così perché sei peggio della grandine», ha esclamato mia madre. «E poi tu sei un ragazzo», ha aggiunto il preside. La sinfonia è sempre questa. I ragazzi devono portare rispetto a tutti, ma nessuno è obbligato a portare rispetto ai ragazzi. E questo si chiama ragionare. E con questo credono di persuaderci e di correggerci. Basta. A scuola tutto è andato bene. E tutto è andato bene anche a casa, perché la mamma ha fatto in modo, anche al ritorno, di non farmi incontrare col babbo che, come ho detto, vuol farmi camminare senza toccare la terra coi piedi. Passando dal pianerottolo, ho visto un gran viavai di muratori. Stanno accomodando la gola del camino del salotto da ricevere. 14 dicembre. Niente di nuovo, né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo, e ormai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. «Ah, stasera purtroppo, giornalino mio, l'ho visto e l'ho sentito. Scrivo col lapis, stando disteso sul letto, perché mi sarebbe impossibile stare a sedere dopo avercene prese tante. Che umiliazione, che avvilimento! Vorrei scrivere ancora raccontando la causa di questa nuova bufera che mi si è scaricata sulle spalle. Anzi, per essere più esatti, sotto le spalle. Ma non posso. Soffro troppo nel morale per l'amor proprio che è stato colpito a sangue e anche nel materiale che è stato purtroppo anch'esso colpito a sangue senza nessuna pietà». 15 dicembre. Sono stato a scuola e rinunzio a dire quel che ho provato nell'andare, nello stare e nel tornare. Scrivo in piedi perché mi stanco meno. Il motivo, dunque, delle busse avute ieri è da ricercarsi nella mania che ha la Caterina di occuparsi sempre delle cose che non la riguardano, invece di pensare alle sue faccende. E si sa ormai che, in ultimo, chi ci va di mezzo son sempre io, anche se si tratta di antiche sciocchezze che a quest'ora dovrebbero essere dimenticate. Ieri sera Caterina, cercando non so che in un armadio, pescò un paio di calzoni miei da mezza stagione che non mi ero più messo da quest'autunno e, frugando nelle tasche, trovò, involtato in un fazzoletto, un orologio d'oro da donna ridotto in bricioli. Invece di lasciar la roba dove l'aveva trovata, come le avrebbe dovuto suggerire la più elementare delicatezza, che cosa fece la Caterina? Andò subito dall'Ada, la quale andò dalla mamma, e tanto chiacchierarono tutte e due su questa faccenda che arrivò il babbo e volle sapere anche lui di che cosa si trattava. E allora vennero tutti da me per le spiegazioni. «Non è niente», dissi io. «È una cosa proprio da nulla. Non mette conto neanche di parlare». «Ma come? Un orologio d'oro?» «Sì, ma è inservibile». «Sfido, è ridotto in 1000 bricioli». «Appunto, serviva per fare certi giochi tra noi ragazzi». «Ma è passato tanto tempo!» «Meno discorsi», disse il babbo a un tratto, «e sentiamo subito di che si tratta». Mi è toccato naturalmente raccontare tutta la storia del gioco di prestigio che feci tanto tempo fa con Fofo e con Marinella, facendomi dare l'orologio della signora Olga, che pestai nel mortaio e che sostituì poi con quello della mamma. Appena ebbi finito il mio racconto, fu un diluvio di esclamazioni, di rimproveri, di minacce.
«Come?» gridava la mamma. «Ah, ora capisco! Ora si spiega tutto! La signora Olga, che è tanto distratta, non si è mai accorta della sostituzione!» «Sicuro! Proprio così!» urlava Ada. «E noi, che abbiamo creduto a un caso di cleptomania, e quel che è peggio, l'abbiamo fatto credere anche a suo marito! Che figura!» «Ma tu!» ripigliava a gridare la mamma. «Tu, sciagurato! Perché non dicesti niente?»
E qui li aspettavo.
«Io anzi lo volevo dire», risposi. «Ma ricordo benissimo che incominciai a dirvi che non era per niente un caso di cleptomania. E allora saltaste su tutte a gridare che io in queste cose non dovevo metter bocca, che i ragazzi non devono impicciarsi in quel che dicono i grandi, che non possono capire l'importanza delle cose e via dicendo. Io stetti zitto per obbedienza». «E la nostra ampolliera d'argento che ritrovammo poi in casa della signora Olga? E i miei fazzoletti ricamati? Anche questa roba la portai io in casa della signora Olga per divertirmi». A questo punto si è avanzato verso di me il babbo, spalancando gli occhi ed esclamando con voce minacciosa.
«Ah, tu ti diverti così!
Ora ti farò vedere come mi diverto io!»
Ma io ho incominciato a girare intorno alla tavola, mentre dicevo le mie ragioni.
«Ma è colpa mia, se loro si erano messe in testa l'affare della cleptomania!»
«Brutto birbante! Ora l'hai da pagar tutte!»
«Ma pensa, babbo!» seguitavo io a dire, piagnucolando. «Pensa che son cose passate! I fuochi li misi nella gola del camino quando prese marito la Luisa. L'affare dell'orologio è dell'ottobre. Capirei che tu mi avessi picchiato allora, ma ora no, ecco... Ora son cose passate, babbo, non me ne ricordo più!»
Qui il babbo riuscì ad acciuffarmi e disse con accento feroce:
«Ora, invece, io te ne farò ricordare per un pezzo!»
E infatti mi ha lasciato molti segni nel taccuino.
«È giusta! Se è giusta, mi aspetto un giorno o l'altro d'essere picchiato per le bizze che facevo quando ero piccino di 2 anni!»